Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza. Sale in tutto il mondo l'indignazione per l'operazione militare israeliana dentro l'ospedale di Al-Shifa. Washington prende le distanze. Nessuno ok a Tel Aviv. OMS e Croce Rossa Internazionale preoccupate. Dentro l'ospedale neonati in grave pericolo. Le forniture di acqua, elettricità e ossigeno completamente interrotte. Avvertono i responsabili dell'ospedale. Cisgiordania, situazione sempre più critica. Da Ramallah la testimonianza di Francesca Forte della ONG COSPE. Cina, Stati Uniti, vertice storico e ad alto contenuto tra Joe Biden e Xi Jinping, il punto di Esteri. Gran Bretagna, la Corte Suprema boccia il piano di deportazione dei migranti in Ruanda. I cinque giudici all'unanimità hanno affermato che il Ruanda non è considerato un paese terzo sicuro. Progetti sostenibili, parco fluviale, luogo del benessere cittadino per l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'esempio della città spagnola di Salamanca. Romanzo a fumetti, Tracciato Palestina, racconto di viaggio in Cisgiordania, il graphic novel di Elena Mistrello. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Al-Shifa, l'impensabile obiettivo di Israele, sono giorni che i mass media internazionali insistono sul fatto che l'assedio e i bombardamenti del più grande ospedale della striscia di Gaza non è una cosa normale, ma come ha scritto oggi il New York Times, l'ospedale di Gaza è l'obiettivo chiave di questa invasione, perché secondo la narrazione del governo israeliano, sotto gli edifici c'è il quartiere generale di Hamas, dove si nasconde la sua leadership politica e militare, ma anche gli ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso. Quello che sentite è Mohammed Abu Salmia, direttore dell'ospedale a Shifa. In un collegamento con Al Jazeera ha detto che le forniture di acqua, elettricità e ossigeno sono completamente interrotte oggi dentro l'ospedale. L'esercito israeliano si trova nell'edificio di dialisi senza preoccuparsi di portare il carburante per aiutare i pazienti e non possiamo raggiungere la farmacia per curare i pazienti perché gli israeliani sparano a chiunque si muova. Le ferite dei pazienti hanno iniziato a putrefarsi in modo significativo, l'odore di morte si diffonde ovunque. E poi ancora i neonati sono in grave pericolo poiché le condizioni nella struttura medica peggiora. Durante l'evacuazione dall'ospedale abbiamo detto numerose volte che non c'è posto dove spostare 40 incubatrici fuori dall'ospedale. Come dicevamo, l'indignazione è globale. Da Washington il portavoce del Consiglio nazionale John Kirby ha detto che gli Stati Uniti non hanno approvato l'operazione specifica attorno all'ospedale Shifa, né approvano alcuno dei piani militari di Israele. Non abbiamo dato l'ok alla loro operazione militare dentro l'ospedale. Kirby ha anche detto che la decisione di martedì di rivelare informazioni di intelligence ridimensionati sull'uso da parte di Hamas dell'ospedale Shifa come nodo di comando non era correlata all'imminente operazione di Israele. Come dicevamo nel titolo, l'Organizzazione Mondiale della Salute e il Comitato Internazionale della Croce Rossa si sono detti oggi estremamente preoccupati per l'impatto dell'operazione militare condotta dall'esercito nell'ospedale Al-Shifa. L'OMS si è detta sconvolta, mentre il comitato ricorda in un comunicato che i pazienti, il personale medico e i civili devono essere protetti in ogni momento. E poi c'è anche la reazione da Parigi. La Francia esprime vivissima preoccupazione per le operazioni militari israeliane nell'ospedale Al-Shifa, ricorda la necessità assoluta per Israele di conformarsi al diritto umanitario internazionale, che prevede in modo particolare la protezione delle infrastrutture ospedaliere e impone in ogni momento e in ogni luogo chiari principi di distinzione di necessità, di proporzionalità e di precauzione, così la nota diffusa dal Ministero degli Esteri di Parigi.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Non c'è solo la striscia di Gaza, la situazione sta peggiorando anche in Cisgiordania. Martina Stefanoni ha intervistato Francesca Forte dell'ONG Cospe, che si trova a Ramallah.
La situazione in Cisgiordania è drasticamente peggiorata dal 7 ottobre, era già precaria e compromessa prima dei fatti del 7 ottobre. Irruzioni costanti, violazioni, violenze costanti da parte dell'esercito, da parte dei coloni che ricordo risiedono in insediamenti considerati illegali da parte del diritto internazionale, ha fatto sì che la vita quotidiana venga compromessa drasticamente, uccisioni, arresti arbitrari, un clima di violenza costante che incide fortemente su tutti gli aspetti della vita della popolazione palestinese, da quelli più banali a quelli più importanti, diritto alla salute, diritto all'istruzione. Per molti bambini, bambine è difficile anche andare a scuola, questo non solo nell'area di Tulkarem ma anche nelle aree di, per citare degli esempi, Hebron o nelle aree a sud di Hebron. Quindi tutto questo si inserisce in un quadro precedente fatto anche di già attacchi frequenti, di demolizioni anche di strutture scolastiche, per esempio, di strutture sanitarie, per cui chiaramente la situazione dal 7 ottobre in poi è peggiorata anche dal punto di vista economico. Per esempio, questo sarebbe il periodo della raccolta delle olive, che rappresenta non solo un momento importante per quanto riguarda la cultura palestinese, ma anche un momento importante per generazione di reddito. E in questo momento i palestinesi non riescono ad andare a raccogliere le olive, non riescono ad avere accesso ai propri terreni, sono costantemente sotto attacco sia da parte dell'esercito che da parte dei coloni, che solo le attacca fisicamente, ma brucia terreni, sradica alberi, dà fuoco ad alberi di ulivi. Chiaramente questo crea dei danni considerevoli da tutti i punti di vista.
Ma e questo crea anche, diciamo, come reazione da parte della popolazione, ti sembra, insomma, dal tuo punto di osservazione, che ci sia anche una rabbia crescente tra la popolazione in Cisgiordania?
Rabbia crescente e preoccupazione crescente, rabbia crescente anche nei confronti del silenzio della comunità internazionale, nei confronti dell'autorità palestinese, attore che non è considerato come protettore dei diritti della popolazione, per cui il clima è chiaramente peggiorato e soprattutto per il massacro in corso a Gaza. Rabbia, frustrazione e disperazione.
Questo mese, diciamo, anche per la Cisgiordania è stato quello con più morti nel minor tempo da decenni. Non, una situazione del genere anche lì non si vedeva da parecchio tempo.
Assolutamente, solo dal 7 ottobre si contano più di 196 uccisioni, sempre più frequenti arresti arbitrari, portando il numero degli arresti in Cisgiordania a circa 2570 persone sottoposte a torture e private del supporto legale. Inoltre si riporta, ma questo è consultabile anche dai dati disponibili da parte delle Nazioni Unite, che almeno 13 comunità sono state sottoposte a trasferimenti forzati, comunità particolarmente vulnerabili e in particolare nell'area C, che sono sottoposte a violazioni costanti dei diritti umani. Ricordo che l'area C è una zona sotto il pieno controllo amministrativo israeliano, cioè Israele esercita controllo civile, militare e di sicurezza su queste aree, e l'autorità palestinese ha un'influenza, direi non ha influenza su di esse. Quest'area rappresenta la maggior parte della Cisgiordania in termini di territorio. Quindi questo è un altro dato estremamente preoccupante, oltre al fatto che da inizio gennaio 2023 abbiamo assistito ad un aumento delle violazioni dei diritti umani da parte delle autorità israeliane, e con un indurimento rispetto alle politiche di occupazione. E con politiche di occupazione intendo arresti arbitrari anche di minorenni in detenzione amministrativa, ordini di demolizione, trasferimenti forzati, uccisioni, espropri e allargamento degli insediamenti illegali, esecuzioni extragiudiziarie, incursioni notturne e indurimento delle politiche di restrizione di movimento.
Proprio da un punto di vista di racconto, ad esempio in questi giorni a Ramallah, com'è proprio la vita quotidiana? Cioè, hai proprio la sensazione che, insomma, sia molto cambiata la situazione?
Ti posso dire, anche dal punto di vista mio personale, sì, e non solo da operatrice umanitaria, c'è stato un grosso cambiamento. Cioè, dal 7 ottobre è come se la vita si fosse bloccata. Persone, compresa me, ininterrottamente attaccata alle notizie, in costante contatto anche con le persone a Gaza, quindi con amici, colleghi, partner di progetto. È difficile mandare avanti la vita quotidiana, per quanto comunque Ramallah ad oggi rappresenta un'area abbastanza sicura, nonostante le incursioni vengano fatte anche a Ramallah, incursioni notturne, arresti, uccisioni anche a Ramallah, soprattutto nell'area di Albire. Però ecco, diciamo che è cambiata parecchio la vita quotidiana. Una situazione intollerabile, crea angoscia, frustrazione. Si assiste a massacri in diretta, per cui anche proprio dal punto di vista psicologico è impegnativo.
Da Ramallah avete sentito Francesca Forte dell'ONG Cospe, il Cospe che ha lanciato sul suo sito una petizione, La storia ci giudicherà, per chiedere un cessate il fuoco immediato nella striscia di Gaza e in Israele per prevenire una catastrofe umanitaria e ulteriori perdite di vite innocenti. Nell'appello, in 5 punti, si chiede tra le altre di facilitare la fornitura di assistenza salvavita, oltre al passaggio sicuro del personale umanitario medico, e liberare tutti gli ostaggi civili, soprattutto bambini e anziani. Troverete la petizione sul sito del Cospe.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Roberto Festa ci parla del vertice Stati Uniti-Cina tra Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping.
Un primo barlume di accordo c'è già. Alla vigilia dell'incontro tra Joe Biden e Xi Jinping, Stati Uniti e Cina annunciano di voler triplicare entro il 2030 il ricorso a energia eolica, solare e rinnovabili in genere. Da parte della Cina non c'è in modo esplicito la promessa di rinunciare ai combustibili fossili, ma fonti americane dicono che la crescita delle rinnovabili dovrebbe comunque portare a livelli tali da accelerare la sostituzione di carbone, petrolio e gas. L'annuncio sul clima potrebbe però essere l'unica occasione di cooperazione tra i due paesi uscita dal vertice dell'APEC di San Francisco in questi giorni. Fonti americane hanno fatto di tutto nelle scorse settimane per spegnere le aspettative, eccessive aspettative. Lo stesso Biden, prima di partire per la California, ha detto che per lui sarebbe già un successo far sì che le relazioni con la Cina tornassero alla normalità. Quello che si sa è che il presidente americano chiederà a Xi, anzitutto, di intervenire con maggior fermezza sul contrabbando di componenti di fentanyl che dalla Cina arrivano, partono per gli Stati Uniti. I costi umani, sociali, economici dell'epidemia di oppioidi negli Stati Uniti sono infatti altissimi. La Cina più volte nel passato ha promesso di bloccare l'esportazione illegale del prodotto, senza però mai davvero farlo. Le autorità americane sperano che questa sia la volta buona. Possibile anche che dall'incontro tra Xi e Biden esca l'annuncio di un forum di discussione bilaterale per regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale nel nucleare. Come possibile anche che possano essere ripristinati contatti regolari tra i vertici dei due eserciti, cinese e americano, che erano stati sospesi dopo che Nancy Pelosi era volata a Taiwan in un gesto che il governo cinese aveva considerato un'aperta provocazione. Per il resto non sembra che ci sia molto altro alla portata del vertice tra i due presidenti, scontate le divergenze su Taiwan e sui diritti umani, lontana la soluzione ai rispettivi bandi a investimenti e vendita di tecnologie che potrebbero avere usi militari, e resteranno con ogni probabilità le vedute molto differenti soprattutto sul conflitto in Ucraina. Ecco perché i funzionari americani in questi giorni hanno cercato di gettare acqua sul fuoco di eccessive aspettative, ed ecco perché di questi tempi, già mantenere aperto il canale del dialogo rappresenta per l'amministrazione americana un successo.
Adesso andiamo in Gran Bretagna. La Corte Suprema ha dichiarato illegale il piano Ruanda voluto dal governo per il trasferimento di richiedenti asilo in Africa a scopo dissuasivo. Si tratta di un duro colpo d'arresto per il premier Rishi Sunak. Sentiamo Daniele Fisichella.
Una decisione raggiunta all'unanimità dalla Corte Suprema che ha stabilito che c'è il rischio che i rifugiati politici, una volta arrivati in Ruanda, possano essere mandati poi nel loro paese di origine dal quale scappavano e dunque subire dei trattamenti disumani. Il principio di non respingimento riconosciuto a livello internazionale, che viene chiamato in inglese non refoulement, verrebbe dunque negato da questa proposta del governo britannico ed è un principio al quale ovviamente la Gran Bretagna deve attenersi. In fondo la Corte Suprema ha ribadito quello che era stato il giudizio della Corte d'Appello già a giugno, cioè che il Ruanda non è un paese sicuro. C'è anche da dire che qualora il governo britannico volesse andare in un altro grado di giudizio, dovrebbe appellarsi alla Corte Europea dei Diritti Umani, ma c'è da dire anche che la Corte Suprema oggi ha spiegato che ci sono anche delle leggi interne alla Gran Bretagna che vietano al governo di mandare richiedenti d'asilo in un paese come il Ruanda. Dunque il piano su quale il governo lavora da mesi è ormai in frantumi, è anche uno dei capisaldi del mandato di Rishi Sunak, cioè fermare l'immigrazione illegale. Il suo slogan Stop the Boats ancora sembra ancora più in pericolo. Ovviamente l'Illegal Immigration Act non ha un senso di esistere se non c'è effettivamente una destinazione dove mandare tutti quei migranti che sbarcano in maniera illegale nel Regno Unito.
Questa è una vittoria delle ONG, dell'UNHCR e dei movimenti che si sono mobilitati in questi mesi contro questa decisione del governo britannico.
C'è anche da dire che nessun aereo è mai partito per il Ruanda. La scorsa estate c'erano stati dei migranti che erano stati fatti imbarcare su un aereo, ma poi erano stati fermati appunto grazie all'impegno delle ONG e di altri che lo rappresentavano. È una vittoria per loro ovviamente, invece è una grande sconfitta, un fallimento per il governo Sunak, che ha investito molto tempo e molte risorse per questo accordo con il Ruanda. C'è da dire che però la possibilità di mandare appunto il richiedente asilo in Ruanda in un altro paese, comunque non è tramontata, perché oggi, diceva Rishi Sunak subito dopo questa sentenza, il governo sta lavorando ad un nuovo trattato con il Ruanda. Sunak ha già parlato con il presidente del Ruanda Paul Kagame, ha detto il primo ministro britannico è pronto a cambiare anche le leggi se necessario, perché, ha ripetuto Sunak, la Corte Suprema in fondo ha confermato il principio che spedire i migranti in una terzo paese considerato sicuro è qualcosa di legale, però c'è anche da dire che se il governo del Ruanda si impegna a cambiare le proprie leggi, il proprio modo di gestire i migranti e i richiedenti asilo, poi però ovviamente queste possono essere soltanto delle parole, bisogna vedere poi effettivamente sul campo se queste promesse verranno messe a punto, ma comunque la storia ancora non è finita, ma oggi sicuramente è una battuta d'arresto molto importante per un governo.
Ovviamente ci vogliono anni per fare cambiare il regime del Ruanda. Tutto questo avviene mentre è arrivata la lettera della ministra dell'interno che è stata silurata due giorni fa.
Sì, sulla Braverman ha spiegato le sue motivazioni ed è una lettera molto forte, dai toni davvero accesi, toni ai quali sulla Braverman ci aveva già abituato nei giorni scorsi, ma nel quale l'ex ministro dell'interno rimprovera Rishi Sunak di aver in fondo disatteso le promesse, addirittura fa riferimento ad un patto che era stato fatto tra i due quando sulla Braverman aveva appoggiato la candidatura di Sunak a premier, era un patto che si basava appunto sulla promessa del primo ministro di ridurre i flussi migratori illegali, di cancellare tutte le leggi dell'Unione Europea vigenti ancora nel Regno Unito, di riscrivere il trattato, il protocollo sul Nord Irlanda. E dunque questo lancia una pesante ombra su quella che sia poi il mandato e il futuro di Rishi Sunak, che ovviamente rilancia ancora una volta la posizione della Braverman come un politico che si posiziona adesso all'estrema destra del Partito Conservatore, pronta a candidarsi al leader una volta che Sunak avrà perso le elezioni.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso è il momento delle rubriche del mercoledì. Partiamo dai progetti sostenibili. Andiamo in Spagna. Fabio Fimiani.
Salamanca sta recuperando un rapporto con il suo fiume. L'ultima fase della rigenerazione della fruizione delle sponde del Tormes e delle connessioni delle sue aree verdi con il resto della città è diventato una realtà. Si sta concludendo un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che ha visto in 4 anni una serie di azioni per ripristinare il parco fluviale come luogo del benessere cittadino e di sviluppo turistico. Il piano da 22 milioni di euro si inserisce nella strategia di adattamento al cambiamento climatico della città da 144.000 abitanti a nord-ovest di Madrid verso il Portogallo. L'ultima fase completa 13 km di recupero delle sponde per 28 ettari di superficie e delle strutture presenti. Tra queste una storica fabbrica di lampade e una zona per la pesca, oltre a una serie di opere idrauliche. Per aumentare la biodiversità sono state ampliate e ripristinate alcuni ambiti umidi per poter incrementare la presenza di rane, rospi e insetti acquatici, così come sono stati installati rifugi per pipistrelli e nidi per uccelli. Il piano di rigenerazione della zona verde prevede anche la piantumazione di 100.000 tra arbusti e alberi per proteggere alcuni ambiti dove tutelare l'avifauna. Per studiare e far conoscere ai visitatori il comportamento degli animali presenti è stato installato un sistema di fototrappole. Lungo i nuovi tracciati sono state realizzate zone di sosta dotate di panchine e fontane, percorsi per chi corre a piedi e in bici, così come sono stati installati pontili per incentivare l'uso della canoa e realizzati orti per gli abitanti delle zone limitrofi. L'acqua del fiume era utilizzata per irrigare alcuni ambiti del parco. Per agevolare la fruizione del polmone verde sono state installate nuove passerelle per collegare il corso del fiume con i vicini quartieri, nonché l'accessibilità tramite scale dell'università. Anche il centro per l'educazione ambientale dotato di serre è stato rinnovato e sarà dedicato anche alle energie rinnovabili.
Chiudiamo con il romanzo fumetti. Oggi graphic novel si chiama Tracciato Palestina. Prima di sentire Luisa Nanipieri, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
A fine settembre è uscito in Italia un interessante graphic novel scritto e disegnato da Elena Mistrello ed autoprodotto dal FOA Boccaccio di Monza, che offre uno scorcio di quella che è oggi la vita dei palestinesi all'interno della West Bank. In parte diario di viaggio, in parte reportage militante e profondamente politico, Tracciato Palestina nasce come progetto collaterale dell'ultima carovana di West Climbing Bank, un collettivo che fa dell'arrampicata un motore di scambio e di solidarietà, ma anche un mezzo con cui presidiare le montagne e le valli della comunità palestinese in un atto di resistenza pacifica e sportiva alla colonizzazione israeliana. Con un segno nitido e fluido, Elena scrive la storia dal suo punto di vista, quello di una persona che arriva per la prima volta in Palestina, facendone però un racconto collettivo denso, che dà la parola a compagni di viaggio, vecchi e nuovi militanti per la lotta di resistenza e liberazione palestinese, famiglie di ragazzi uccisi dai soldati israeliani o l'ultimo mercante palestinese rimasto nella parte militarizzata di Hebron, dove ancora vive qualche famiglia araba. Uno dei punti clou del libro è quello dedicato a una funeral demonstration, il momento di lutto politico che anima i campi profughi quando uno di loro viene ucciso dagli israeliani diventando un martire. Un concetto difficile da capire per chi vive al di fuori della Palestina, ma che è parte integrante della vita in un campo come quello di Deish, vicino a Betlemme, dove i protagonisti sono ospitati dall'associazione giovanile Leilac. Al punto che diventerà il tema di un murale da realizzare sul muro del cimitero, ben visibile dalla colonia israeliana che domina il campo. Dopo aver buttato giù di getto la prima bozza a matita appena tornata dal viaggio, per fissare a caldo sulla carta le emozioni e le sensazioni che danno il tono al romanzo, che alternano sbalordimento, dolore, tenerezza, rabbia, ammirazione e un grande senso di solidarietà e vicinanza, l'autrice ha poi rifinito e arricchito la storia a partire da foto e appunti dei compagni. Con la collaborazione di Elio Catania e Nicolas Garcia, Mistrello ha lavorato in particolar modo sui testi che danno informazioni storiche e politiche sulla Palestina e sui discorsi degli interlocutori locali. Spesso membri di associazioni che Israele definisce terroristiche, come l'Union of Palestinian Women's Committees, Defense for Children o gli avvocati specializzati in difesa dei diritti umani di Al-Haq. Anche per lasciare spazio a questi testi molto fitti e pregnanti, le vignette sono irregolari e a volte i margini non esistono proprio. Una scelta stilistica che, insieme all'inserimento nella storia di momenti ironici e divertenti, alleggerisce il ritmo del racconto, facendo risaltare volti, espressioni e scorci di vita palestinese nella Cisgiordania del 2023. Tutti i soggetti disegnati minuziosamente mescolando ricordi e fotografie in un tentativo di rielaborare un viaggio che ha profondamente segnato l'autrice, ma anche di condividere le voci e le storie che le sono state in un certo senso affidate. In sostegno alla causa palestinese, il ricavato dalla vendita del libro sarà poi devoluto a progetti di solidarietà attivati nei campi profughi di Aida e Deish. Tracciato Palestina, racconto di viaggio in Cisgiordania, di Elena Mistrello, 104 pagine in bianco e nero, autoproduzione FOA Boccaccio 003, 10 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.